Questa è la rassegna stampa di oggi, 11 giugno. Cavolo, sono un po' di giorni che faccio tardi la notte. Buongiorno Nicola dalla Liguria, Paola Ronzitti. Vi segnalo che oggi nei giornali non ce n'è molto traccia, ma gli avvocati di Toti, proprio in Liguria, hanno chiesto la scarcerazione anche perché dicono ormai sono passate le elezioni, cosa per la quale lui lo avete arrestato. Fateci capire che cosa dobbiamo fare col presidente di questa regione. Però è uno di quegli aspetti che ci porta anche alle elezioni di ieri. Cioè, questo è un paese in cui la sinistra ha chiesto le dimissioni del signor Toti, che non ha commesso assolutamente una ceppa ed è ancora incredibilmente agli arresti domiciliari. Toti è agli arresti domiciliari e tutta quella banda là è arrestata. Va bene, lui è ancora agli arresti domiciliari in un paese in cui devono fare 8-9 miliardi di investimenti, cose fondamentali, mentre invece una signora che è stata condannata 4 volte per lesioni ed è indagata da magistrati che fino a prova contraria in Ungheria, non mi sembra ci si trovi in Corea, in Turchia, in Iran, in Russia. Bene, questa signora è considerata una paladina della giustizia, una che faceva la professoressa e vuole lottare contro l'antifascismo e va a menare con il suo cazzo di manganello. Allora io dico, questo è un paese ben strano a sinistra, cioè quella diventa l'eroina dei magistrati ungheresi che sono ingiusti con lei e la tengono in ceppi, cosa che avviene anche non per Toti, ma per gran parte dei nostri marocchini, tunisini, italiani, romani, milanesi che vengono arrestati quando spacciano. Allora, quelli vengono tenuti con i ceppi prima di andare in tribunale, come ci hanno detto tutti i magistrati, ma loro ce ne fottiamo. La signora che è andata invece, maestra che ha occupato e proprio quell'archetipo là, quella maestra prende il 10% delle preferenze dei voti AVS nel cent a Milano. A Milano. Voi capite perché Milano è morta e Madrid con l'Ayuso sta diventando la città più ricca d'Europa? Lo capite perché i vostri figli, che non sono dei coglioni, non vogliono andare a fare le coglionate nelle università italiane, ma scappano non ad Harvard, non all'MIT, ma vanno a Madrid? L'avete capito? Questo è il motivo, perché c'è una grande parte di questo mondo che quando vede che la Salis è una nostra rappresentante in Parlamento, ragazzi, io sono il primo a pensare che non si debbano fare 15 mesi di carcerazione preventiva, ma mi chiedo come cazzo è possibile che ci sia un'indignazione popolare per questa signora che è stata beccata in Ungheria a fare manifestazioni antifasciste e che peraltro è già stata condannata e non c'è un'enorme indignazione popolare perché c'è Toti ancora agli arresti, un signore che fino a prova contraria non è mai stato condannato e non ha neanche preso il suo manganello retrattile per andare, non so, a menare i magistrati. E questa è l'Italia. Ma i nostri zuppisti la pensano esattamente come me. Per favore, chi ha familiarità con la valuta criptata, Bitcoin? Beh, ci abbiamo un sito proprio sul Bitcoin. In galera, fra Togliani e Barrera, mi sembra un po' troppo, però. Eccolo qua, Giovanni Antico. Attendiamo con impazienza la ripartenza ad Abissola Marina. Ahimè, la ripartenza la faremo a Bari, nel senso che verrei anche ad Abissola Marina, però noi, come da consuetudine, la faremo a Bari e la faremo il 12 e 13 luglio. Mettiamo il banner perché c'è qualcuno che si dimentica che ovviamente ora la sto pubblicizzando un po' di meno questa ripartenza perché è arrivata già una grandissima adesione. Nel frattempo Mattia Gambetti mi chiede: ma Lello Topo? Beh, Lello Topo, il grande rinnovamento del Partito Democratico, secondo me deve essere mitico questo Lello Topo, è stato ovviamente eletto, cioè negli eletti del PD, del rinnovamento del partito, c'è Lello Topo. Però oggi il pezzo più bello, grazie Marco Cristoforetti per il tuo badge, by far, la cosa che proprio mi ha fatto impazzire è Andrea Minuz, perché io non ci avevo pensato. Andrea Minuz oggi che cosa scrive? Ma quelli che se vinceva il governo, che se vinceva la destra, che se vinceva la Meloni, dicevano prendo e me ne scappo in Francia? Chi è? Dice Andrea Minuz, scusate la volgarità, mo che fine ha fatto? Cioè, è stupenda, ma voi vi ricordate i Moretti, prima che ci fosse, diciamo, la chat del 25 aprile di Giannini, la gente che dice se vince Berlusconi, se vince quell'altro, ce ne andiamo alla Sorbonne, ce ne andiamo in Francia dove ci sono, lì sì che c'è un bel criterio, cioè. ha vinto la Le Pen, sono fottuti, meglio che vadano da Orban forse. E la cosa veramente straordinaria di questo pezzo di Andrea Minus è perché non ci avevo pensato prima io, era troppo divertente, cioè è un argomento zuppista, ma è evidente, adesso tutti questi non possono più manco andare in Francia, perché in Francia vincerà la Le Pen e ha già vinto la Le Pen. È vero che Parigi è una specie di isola infelice dove, un po' come a Milano, se non sei di sinistra non ti, cioè, ti guardano tutti con la puzzetta sotto il naso. Poi secondo me vivere a Parigi è diventato un po' più complicato per i nostri amici progressisti. Ma comunque l'altra cosa divertente che dice Minus, e poi quelli che dicevano che quando c'è l'astensione vince sempre la destra e un monto, ma, cioè, è un pezzo delizioso che dovete leggervi, perché questa idea che non possono più andare in Francia i nostri esuli è stupendo. Nel frattempo il problema è della nuova Europa, come dice il Corriere della Sera, e ora come si cambia, nel senso che il progetto di Ursula potrebbe ancora continuare, però tutti i giornali sono piuttosto unanimi nel dire che l'unico grande paese che ha visto il suo Presidente del Consiglio e il suo governo essere governato da queste elezioni è l'Italia, e quindi secondo i giornali italiani avrebbe un certo ruolo di mediazione in più in Europa, posto che la batosta di Macron e Scholz li indeboliscono. Secondo me Macron non viene indebolito da nessuno, perché lui è io e io sono io, insomma, pensa di essere, come posso dire, il fenomeno. Però obiettivamente gli altri paesi lo vedranno un pochino come azzoppato, anche perché tra poco il presidente francese rischia di non essere, dopo il 30 giugno rischia di non essere lui. Un'altra cosa che vi segnalo, che è soltanto marginale sui giornali generalisti, ma invece sui giornali finanziari è importantissimo, è che in realtà ieri lo spread tra BTP e Bund è salito a 141, cioè ieri i mercati finanziari, a parte la borsa di Parigi che è crollata del 3% per poi recuperare, i mercati finanziari sono piuttosto preoccupati per l'instabilità che può esistere, dice MF. Però c'è anche un altro elemento importante, che la governatrice della Banca Centrale Europea, la Lagarde, ha detto che non c'è più nessun riferimento nell'easing bias, cioè in un orientamento a rendere la politica monetaria, cioè sostanzialmente gli interessi, a tagliarli velocemente in maniera lineare, cioè una volta dietro l'altra. Ecco, questa cosa non avverrà probabilmente, quindi i mercati si sono preoccupati, in più c'è l'instabilità europea, insomma la finanza ieri ha un po' traballato. Nico, grazie per la tua donazione. Aug Nick, mi hai tolto le parole di bocca, adesso Gianni e Pinotto candideranno Cospito a Presidente della Repubblica, e ci può essere il rischio. Mila, buongiorno, grazie per il mitico badge che mi hai acquistato. Quindi mercati finanziari che ieri sono stati piuttosto preoccupati. Poi c'è il fenomeno Schlein, che è un fenomeno dal punto di vista elettorale ottimo. La Schlein si riprende il PD e il campo largo. Ecco, quando leggete queste notizie sul Domani, beh, insomma, qualche domanda la dovete fare proprio sull'attendibilità del Domani. Però oggi vi segnalo un pezzo di Marco da Milano, stipendiato da tutti quanti noi, perché è un dipendente, è un collaboratore ben pagato della RAI, arrivò alla RAI quando perse il lavoro di direttore dell'Espresso e fu recuperato dagli amici di RAI 3 da Milano. E da Milano oggi, oltre a dire che la Schlein è bravissima, dice che l'Italia ora è un paese contendibile. Allora, il concetto di paese contendibile ve lo devo spiegare, perché non tutte le persone normali e normodotate comprendono da Milano, sia in televisione sia nella scrittura. Evidentemente lui voleva dire non che l'Italia sia un paese contendibile, ma che il governo della Meloni possa ora perdere rispetto alla forza della Schlein. Ecco, questo lui lo deve scrivere in questa maniera: l'Italia ora è un paese contendibile. Tendibile. E poi riesce a scrivere una cosa stupenda. Uno che scrive così, cioè che l'Italia è un paese contendibile, gira talmente tra i suoi amici, para talmente con il suo specchio, che riesce a dire dopo: oltre l'egemonia del ciarliero che condiziona il giornalismo italiano. Cioè il mitico da Milano, il nostro dipendente da Milano, dice che in Italia c'è un'egemonia del ciarliero che condiziona il giornalismo italiano. Detto da lui! Se oggi Kubrick dovesse rifare un film, se dovesse rifare un film Kubrick, prenderebbe in Arancia Meccanica come stimolo visivo, per quelli, vi ricordate, che hanno gli occhi messi così, prenderebbe le trasmissioni di Da Milano e le discussioni politiche di Da Milano. Ma io lo dico con grandissimo affetto, perché lui è il maggiore specialista dell'egemonia ciarliera, della minchia e delle cazzate della romanità. Ma questo lo dico con affetto. No, Mirella Bevacqua non è un venduto da Milano. Da Milano non è un venduto, nessuno di noi è un giornalaio, nessuno di noi è un venduto. Tutti noi legittimamente abbiamo idee diverse. Solo che la presunzione e l'egocentrismo di alcuni è pazzesca. Perché un giornalista che ci spiega che l'Italia ora è un paese contendibile oltre l'egemonia del ciarliero che condiziona il giornalismo italiano, ma come cazzo scrivi? Oltre l'egemonia del cerliero che condiziona, ma è una cosa stupenda. Vabbè, comunque, nel frattempo Il Mattino ci dice che il Partito Democratico è diventato il primo partito del Sud, e Repubblica fa questo titolo, i soliti titoli di Repubblica, la Premier in relax a Borgo Egnazia. Questo mi fa impazzire, la Premier in relax. Allora, si può dire tutto alla Meloni, come si può dire tutto a Conte quando faceva il Presidente del Consiglio, si può dire tutto ai nostri Presidenti del Consiglio, ma tranne che Presidente del Consiglio siano degli sfaccendati, possono piacervi o non piacervi. Allora, adesso che sia in relax a Borgo Egnazia, straordinario posto dell'hotellerie del Sud, è una di quelle cose talmente mascritte, talmente tendenziose, che mi fa incazzare. Lei c'ha domani il G7, dove parteciperanno tutto il mondo, cioè nei prossimi giorni il G7, mi sembra domani o dopodomani, tutto il mondo. Dove si fa il G7? A Borgo Egnazia. Chi è l'ospite del G7? La Meloni e l'Italia. È andata un giorno prima a Borgo Egnazia, secondo voi sta là in piscina a farsi le unghie, a bersi un bicchiere di Don Pé? No, me lo dovete spiegare. Cioè, il relax, io immagino la Meloni che sta lì, che gioca un po' a paddle, che si mette la tuta di Ciniglia, si mette la tracolla, cerca quale scarpetta di Hermès le sta meglio. No, questo sta facendo là, questo, là, a Borgo Egnazia. Poi decide di prendersi un po' di tenuta Rasciatano, perché l'unico posto in cui potete trovare la tenuta Rasciatano effettivamente è Borgo Egnazia, dei grandissimi Melpignano. Voi mi dovete spiegare, lei sta in relax a Borgo Egnazia. Questo è il giornalismo ciarliero che condiziona l'Italia, secondo le parole da Milano, prima pagina di Repubblica, sotto il titolo di prima pagina. Ma voi, cioè, io voglio sapere, ma probabilmente io non ho parole, cioè, ma va bene tutto, ma cosa vuol dire in prima pagina la Premier in relax a Borgo Egnazia? La Salis, voglio dire, ve ne ho parlato, ovviamente Foschini e tutti quanti i giornalisti adesso, più voti di italiani, eccetera. Il problema non è la Salis, il problema è gli italiani che la votano. Voi dovete pensare agli italiani che votano la Salis. In Italia ci sono gli italiani che votano la Salis, benissimo a sapersi. E, nel frattempo, il Fatto Quotidiano si occupa ovviamente di Conte, della debacle del Movimento 5 Stelle, e ci sarebbe un dilemma in casa 5 Stelle in questo momento, dice Travaglio, che se ne intende, se Conte sconfitto rimane o si dimette. Ti ricordi, Porro, quando non eri gradito a Borgo Egnazia? Sì, me lo ricordo, Tiziano Uliano. Una volta stavo a Borgo Egnazia, me lo ricordo perfettamente, dovevo fare un collegamento con Mario Giordano, e i signori solerti di Borgo Egnazia mi dissero: però non dire dove ti trovi. Sì, ma non ero gradito, cioè ero lì, ma io lì ero per lavoro e mi avevano pagato la notte. Poi sono bravi, sono carini, però obiettivamente quella è stata una bella figura di merda per un locale che si vergogna di dire che io sto... diciamo andando in un collegamento con Mario Giordano, ancora me lo ricordo. Brava, ma sei mitica, ma come questa, dove voglio ritrovarla questa ragazza qua che me l'ha ricordato, perché veramente c'ha una memoria superiore alla mia. Il ciarliero contendibile è nel salotto della setta, vabbè, fantastico, ma no, ma è sempre così, dai. E nel frattempo Travaglio invece nel suo fondo di oggi dice che il Movimento 5 Stelle in realtà ha perso ed è vittima dei suoi meriti. insomma, ognuno riesce a interpretare il suo mondo nel modo migliore possibile. Uno dei meriti del Movimento 5 Stelle è non candidare persone famose. Mi sembra che Tridico l'hanno candidato, come lo stesso Travaglio ammette, per il loro mondo è famoso, e dice non hanno voluto candidare altri candidati che avrebbero potuto spaccare, che non so, la Raggi. Ma insomma, la Raggi è stata, ha preso nulla, è arrivata quarta, mi sembra, a Roma, neanche terza alle elezioni al secondo giro. E secondo lei avrebbe cambiato la vita del Movimento 5 Stelle? Boh, secondo Travaglio forse sì. Nel frattempo è molto divertente un altro pezzo del Foglio, che oggi è un giornale da leggere molto con attenzione. Cristoforo, grazie per il tuo badge, perché oggi ci parlano dell'allarme antifascista in Italia, sul Foglio e l'apertura, soprattutto nel paese di Matteotti, dove il Fratelli d'Italia prende il 40%, nel paese dove è nato Matteotti il Forza Italia prende il 40%. Devo dire la verità che la Lega perde a Pontida e non solo, e Renzi perde a Rignano, quindi il senso di riconoscenza dei paesi nativi verso i simboli dei loro paesi non è detto. Io penso che se mai dovessi fare, non so, un comizio o una vendita, secondo voi ad Andria le librerie sono piene di la grande bugia verde? Io non penso, nonostante questo non voglio dire assolutamente nulla. Comunque, il piano di cos'è? Vabbè, insomma, su Conte avete ben capito di che cosa stiamo parlando. Poi, molto interessante, terza cosa che vi segnalo oggi al Foglio è l'intervista a Paolo Signorelli. Paolo Signorelli era il portavoce di Lollobrigida. In una maniera mostruosa, schifosa, Repubblica, due giorni dalle elezioni, mette delle intercettazioni tra Paolo Signorelli e Diabolik, in cui Paolo Signorelli dice, non so, delle cose sugli ebrei, delle battute sugli ebrei, che faceva delle battute sugli ebrei, e su Gad Lerner. Prima Paolo Signorelli si sospende e poi ieri decide di dimettersi da portavoce di Lollobrigida. Questo è uno scandalo, ma non lo scandalo di Signorelli, questo è uno scandalo. Fate schifo, cosa che non fa Signorelli, che ha dignità ed è una persona per bene, perché al telefono avrà detto delle cazzate, e oggi dice peraltro non sono più io quel Signorelli, ma le ha dette al telefono, come io le dico in continuazione ai telefoni, in cui le avrò dette 4 anni fa, nel 2018, 6 anni fa, ben peggiori di quelli che ha detto Signorelli. Il fatto che io venga intercettato e quel qualche pezzo della mia intercettazione dopo 6 anni finisca sui giornali esattamente a 2 giorni delle elezioni, se voi siete delle persone normali dovete pensare che questo è peggio del fascismo, è peggio dell'ovra, è una cosa pazzesca. Non la frase Gad Lerner è un porco, perché io sono convinto che se vai a prendere le intercettazioni che ho fatto io, che ha fatto chiunque di voi negli ultimi 6 anni, ci sarebbero delle cose di cui oggi vi vergognate. Sicuramente abbiamo detto delle cazzate, il momento di arrabbiatura, il rapporto con cui non vorremmo avere. Signorelli è vittima di un'Italia di merda che vede magistrati e giornalisti utilizzare informazioni che dovrebbero essere cancellate per far fuori l'avversario politico. La cosa di Signorelli non è una cosa piccola, è una cosa enorme, e il fatto che Signorelli si sia dimesso è un dettaglio per quanto mi riguarda, è enorme il fatto in sé di quello che è avvenuto. Ma com'è possibile che è finita sui giornali quella roba? Perché è finita a 2 giorni dalle elezioni? Perché una roba che non è penalmente rilevante viene portata sui giornali? Secondo voi, 2 giorni prima delle elezioni, ragazzi, è uno scandalo. Ma di questo non se ne occupa ovviamente nessuno, se non oggi, in maniera, devo dire, il Foglio, con grande attenzione. Apple decide di fare un accordo con OpenAI per avere intelligenza artificiale sul suo iPhone. Musk si arrabbia, dice che non metterà mai più un iPhone nella sua azienda. La verità, secondo me, non esiste nel mondo, ma la verità della zuppa è che un tempo Apple si inventava le cose e oggi le copie. Insomma, è diventata l'Europa dei telefonini, non è più quella roba. D'altronde, ragazzi, parliamoci chiaro, ma io... che differenza c'è tra l'Apple 10 e il 15? Cioè, che cazzo si sono inventati? Un tempo era fenomenale, ogni anno ci inventavano una cosa loro. Oggi, secondo me, è una commodity che costa 1.700 euro. Regalo le tette nuove, articolo fenomenale oggi di Repubblica, perché come sapete la chirurgia, io non lo sapevo anzi, la chirurgia estetica è vietata per gli under 18, boom di gente che si vuole fare le tette nuove, boom di persone che poi ci ripensano e anche di quelle che ci provano. Oggi su Repubblica uno su quattro si pente, gran parte delle persone minorenni che vogliono farlo in realtà però debbono aspettare. Piccoli cenni dell'universo maschile e femminile oggi in questa egemonia cerliera, come dice da Milano, che ci perseguita. Allora, mi meraviglio che ci meravigliamo, è tanto tempo che vogliono vincere a colpi d'inchiesta, non mi fido dei magistrati, ciao Nicano, ormai lo sai come funziona il sistema, io però vi dico che dovete leggere assolutamente il libro che proprio mi è divertito di più negli ultimi anni, perché è il mio e si chiama La Grande Bugia Verde. Abbiamo avuto un problema, il problema è il grande successo che abbiamo avuto. Su Amazon avete comprato un botto di copie, quindi è finito l'archivio, lo stock di copie su Amazon, però adesso l'abbiamo rifornita, quindi oggi ve le possono rimandare nel giro di un giorno o due giorni. Quindi La Grande Bugia Verde, che è stato lo strumento col quale voi potete mettergliele in quel posto, ai saccentini che vi spiegano dell'egemonia ciarliera dei verdi. Lì ci sono 10 scienziati che vi dicono quante minchiate vi raccontano ogni giorno sul Davide Gallico, l'ho comprato da Feltrinelli. Feltrinelli, devo dirvi la verità, che quest'anno, a differenza del passato, è stata una delle librerie, una delle catene che ha maggiormente comprato questo libro, incredibile. Feltrinelli quindi è andata abbastanza sul sicuro nelle librerie fisiche. Elisabetta ha già letto tutto. Paolo Pompa, cosa dice? Già prenotato in libreria perché esaurito, e lo so, difatti si presenta Apple, e io come ho detto Apple? Si presenta Apple, arrivato ieri Fabrizio Corso il coso, tutti con questa Apple, vabbè, Claudio Mannoni eccetera, battute sugli ebrei, colpevole di accoltellamento e un amico di un artificante, vergognati, eccolo qua, Alessandro Moscatelli, a me mi dice vergognati, battute sugli ebrei, perché non si possono fare le battute sugli ebrei, detto da uno che gli ebrei un giorno sì un giorno no, a differenza di voi teste di cazzo, li difende fino alla morte e combatte, voglio dire, intellettualmente contro i coglioni che oggi attaccano Signorelli per aver fatto una battuta sugli ebrei e sono i primi invece a dimenticarsi il 7 ottobre, colpevole di accoltellamento e amico di un narcotrafficante. Vergognati tu, Alessandro Moscatelli, di pensare che se una persona che è innocente, che non ha commesso un cazzo, possa essere intercettato e sbattuto sui giornali e non condannato di nulla, proprio voi che poi alla fine vi votate la Salis, ma pensa un po' tu. Preso da Feltrinelli ma era nascosto, dice Leo Amaranto. Vediamo così, non leggo i libri ma li compro i tuoi e li regalo. Beh, grazie mille. Va bene, ci vediamo. Aspetta che vediamo se c'è qualcos'altro. Cos'altro c'è? Grazie per Quarta Repubblica ieri sera. Bellissimo tavolo per due con Cruciani. Beh, Benedetta, lì mi diverto molto. Si dice app e non l'app. Hai ragione tu. Vabbè, ma avete rotto proprio i coglioni sulle pronunce inglesi. Ciao.